una parola per la vita. Commento di Chiara Lubich. Consulenza musicale di Carlo Bertoni.
Conduce in studio Martino Re di Magenzani.
Ben ritrovati col nostro appuntamento radiofonico della Parola di Vita. Lo ricordo per chi si mettesse ora in ascolto: la Parola di Vita è un'espressione della Scrittura proposta ogni mese alla riflessione e alla vita con un commento di Chiara Lubich e delle testimonianze coordinate qui in studio.
Piccolo uomo, adesso sveglia e guarda ancora su, c'è vento dove un tempo non c'era più. Come un pennello che ti segna antiche novità, piccolo grande cuore sogna già, sei già voce che sale, vita da dare, stoffa di un abito che il mondo vestirà. C'è un futuro irreversibile, un'aria respirabile, un giardino che sta fiorendo dentro di me. Con te c'è un cammino inarrestabile, sentiero praticabile, un percorso che passa proprio dentro di me.
Oggi partiamo dalla testimonianza. Nel mese di settembre abbiamo vissuto una parola che ci ha fortemente interpellati. Era un'espressione tratta dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, che metteva in guardia alcuni che, da una parte, esaltavano la fede in Gesù, ma di fatti concreti poi se ne vedevano pochi. E dunque l'Apostolo Giovanni ammoniva e ammonisce: non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Ho avuto modo nei giorni scorsi di parlare con Stephen Hall della Nuova Zelanda, precisamente di Wellington City, dall'altra parte del mondo. Ho incontrato Stephen per le strade di Loppiano, la cittadella dei focolari che si trova vicino a Firenze, sui colli del Valdarno. E l'esperienza mi è sembrata proprio più quella di uno che passa dalla fede creduta alla fede vissuta, dalle idee ai fatti, dalle parole all'amore concreto. Ascoltiamo Stephen Hall.
Avevo 18 anni e un insegnante a scuola mi ha invitato ad andare a trovare le focolarine. Ero molto colpito.
Perché? Cos'è che ti ha colpito di loro?
Beh, erano radicali e dicevano che il Vangelo andava vissuto.
Perché tu cosa pensavi?
Beh, il Vangelo era per leggere, studiare, pregare, meditare, ma viverla non aveva venuto in mente quell'idea.
E allora hai cominciato?
Certo, certo.
E dove? Come?
Io frequentavo il gruppo dei giovani, dei focolari, e a casa io ero il figlio religioso, ma davo fastidio agli altri.
E che non erano forse praticanti?
Un po' così, sì. E io trovavo il rapporto con la mia madre molto difficile, perché io amavo la chiesa, leggevo libri del Papa, così, ma alla mamma non interessava niente di questo. Allora una volta sono andato dai giovani del focolare a raccontare questo e mi chiedevano: ma hai cercato di amare la tua mamma? Io dicevo: ma cosa vuol dire amare? E loro dicevano: oh, amare a fatti, non solo a chiacchiere, fare i piatti, portare dentro la biancheria, queste cose. E fra di me dico: beh, non ho niente da perdere, posso provare, no? Allora mi sono dato da fare e tutte quelle cose, ho lavato i piatti, ho portato dentro la biancheria, ho chiesto alla mamma come andava la sua giornata, ho portato dentro le spese della macchina, così. E un giorno stavo lì a pulire i piatti e mi è venuto un pensiero, ho detto: ma che bravo che sei Steven, che fortunata la tua madre, avere un figlio come te. Forse questa sarà la centesima volta che fai i piatti. Ma poi un altro pensiero mi arriva e mi dicevo, ma Steven, chi ha fatto i piatti ogni giorno senza mai chiedere di essere ringraziata? Ah, la mamma. E Steven, quelle volte che hai messo le lenzuole, li hai piegati, li hai messi nell'armadio, c'erano già le lenzuole, chi li ha messi lì? E ho detto, la mamma. E poi ho pensato a tutte le cose che lei faceva giorno dopo giorno senza mai essere ringraziata da nessuno di noi. E ho pensato, mamma mia. E due cose sono successe dentro la mia anima nello stesso momento, come sa fare lo Spirito Santo. In un momento ero proprio distrutto, ma poi appena dopo ricostruito, perché da un lato vedevo che ero stato un cretino, stavo lì a giudicare la mia mamma, ma dall'altro lato io vedevo la mia mamma così bella, perché capivo, i focolarini dicevano che Dio è amore, avevo capito questo da loro, e dicevo, beh, forse la mia mamma non usa le parole che uso io e forse neanche pensa più di tanto a Dio, ma se lei ama sempre è con Dio. E ho visto la mia mamma così bella e dentro di me è cambiato il mio atteggiamento. E io incominciavo a comprarle dei fiori e darle dei complimenti così, e poi lei anche cambiava, perché prima non si parlava niente di Dio nella nostra casa. Invece dopo un po' lei, per esempio, mi avvicinerebbe e mi direbbe, ma Steven, sai quella famiglia, il loro figlio c'ha cancro, potresti pregare per loro? E io, sì mamma, sì. E tutto il nostro rapporto era rinato, perché avevo capito come guardarlo con occhi nuovi.
Quindi la parola di vita, di non amiamo a parole, né con la lingua, ma coi fatti e nella verità, questa verità si è vista.
Ah certo, era come una luce che non avevo prima, ero un po' nel buio, ma questo di amare mi ha dato tanto luce e mi ha aperto gli occhi.
Che è il cuore del Vangelo.
È così.
Senti, quando uno comincia a vivere il Vangelo, fa anche delle prime esperienze che poi restano impresse per tutta la vita.
Certo.
Ci vuoi raccontare una delle esperienze che ti sono rimaste impresse di quando hai cominciato a vivere il Vangelo?
C'era uno con un ragazzo di strada che ho aiutato lui, ho comprato un po' di cibo per lui e lui mi confidava che la sua fidanzata era incinta. Io dicevo, dai, vediamo i nomi dei gruppi pro la vita, no? Che possono aiutarvi. E ho dato a lui questi numeri. Qualche mese dopo l'ho incontrato di nuovo. Lui era così grato, mi ricordava quel giorno che...
Ti ha riconosciuto.
Certo, mi ha riconosciuto, sì. E mi ricordava quel giorno e mi ha detto, sai, quei nomi delle persone che mi hai dato, quelle persone ci hanno aiutato un sacco e adesso il nostro bambino sta molto bene.
Steven, tu vieni da Wellington, ecco, anche lì si incontrano i gruppi per la parola di vita?
Certo, certo, anche nelle isole del Pacifico, Fiji, a Futuna, sì, cerchiamo di vivere il Vangelo.
Ti ringrazio.
Grazie, Rico, grazie.
Guarda sotto i tuoi piedi se c'è acqua di palude che ti risucchia giù. Guarda sotto i tuoi occhi se c'è una fitta nebbia che non sopporti più. Guarda sotto il tuo campo se c'è una pianta secca che non fiorisce più. Guarda sotto il tuo cielo se c'è una stella smorta che non riscalda più. Oh, 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 oh.
La parola di vita che viene proposta in questo mese di ottobre 2013 è tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani al capitolo 13, versetto 8, il passo dove dice: «Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge». Andiamo a leggere il commento scritto da Chiara Lubich, fondatrice dei Focolari, su questa parola della scrittura che è proposta a tutti noi. Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Nei versetti precedenti San Paolo aveva parlato del debito che noi abbiamo verso l'autorità civile, obbedienza, rispetto, pagamento delle imposte, eccetera, sottolineando che anche l'assolvimento di questo debito deve essere animato dall'amore. Comunque, si tratta di un debito facilmente comprensibile, anche perché in caso di inadempienza si incorrerebbe nelle sanzioni previste dalla legge. Partendo da qui, ora passa a parlare di un altro debito, un po' più difficile da capire. È quello che, conforme alla consegna lasciataci da Gesù, noi abbiamo verso ogni prossimo. È l'amore scambievole nelle sue varie espressioni: generosità, premura, fiducia, stima reciproca, sincerità, eccetera. Non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Questa parola di vita ci mette in evidenza due cose. Anzitutto, l'amore ci viene presentato come un debito, cioè come qualcosa di fronte al quale non si può rimanere indifferenti, non lo si può rimandare, come qualcosa che ci spinge, ci incalza, non ci dà pace fin tanto che non lo si sia pagato. È come dire che l'amore scambievole non è un di più frutto della nostra generosità, da cui a rigore di termini potremmo dispensarci senza incorrere nelle sanzioni della legge positiva. Questa parola ci chiede pressantemente di metterlo in pratica sotto pena di tradire la nostra dignità di cristiani, chiamati da Gesù ad essere strumenti del suo amore nel mondo. In secondo luogo, ci dice che l'amore scambievole è il movente, l'anima è il fine verso cui tendono tutti i comandamenti. Ne segue che se vogliamo compiere bene la volontà di Dio, non ci si potrà accontentare di un'osservanza fredda e giuridica dei suoi comandamenti, ma occorrerà tenere sempre presente questo fine che attraverso di essi Dio ci propone. Così, ad esempio, per vivere bene il settimo comandamento non ci si potrà limitare a non rubare, ma ci si dovrà impegnare seriamente per eliminare le ingiustizie sociali. Soltanto così dimostreremo di amare il nostro simile. Non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Come vivere allora la parola di vita di questo mese? Il tema dell'amore del prossimo che essa ci propone ha una infinità di sfumature. Qui ne fisseremo soprattutto una che ci sembra suggerita in modo particolare dalle parole del testo. Se, come dice San Paolo, l'amore vicendevole è un debito, occorrerà avere un amore che ama per primo, come ha fatto Gesù con noi. Sarà quindi un amore che prende l'iniziativa, che non aspetta, che non rimanda. Facciamo allora così in questo mese. Cerchiamo di essere i primi ad amare ogni persona che incontriamo, alla quale telefoniamo, scriviamo o con la quale viviamo. E sia il nostro un amore concreto, che sa capire, prevenire, che è paziente, fiducioso, perseverante, generoso. Ci accorgeremo che la nostra vita spirituale farà un balzo di qualità, senza contare la gioia che riempirà il nostro cuore. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito a Verona e provincia, a Trento, a Bolzano, fino agli amici di Trieste, saluti in Valdarno, a Roma, a Termoli, Isernia, Venafro, fino a Maratea, saluto che rivolgo anche a nome di Sandro Crippa, presente qui in studio, da Maria Grazia Todeschini alla regia e dai nostri informatici Anna Lollo, Don Placido, Domina, Pasquale Bernardi e Pierpaolo Severi. Ci sentiamo il mese prossimo.
Abbiamo trasmesso Una parola per la vita. Commento di Chiara Lubic.
Con testimonianze coordinate in studio da Mappino Redi Magenzani.